Hai voglia di popcorn?
No, ho voglia di Pixel.
Di Pixel?
Ma sì, nel nostro programma trovi news, classifiche e molto altro sul mondo del cinema e dei videogiochi.
Io sono Marco.
E io Alessandro.
Pixel e Popcorn.
E bentornati cari amici ascoltatori, io sono Alessandro.
Io sono Marco.
E questo è
Pixel e Popcorn. Sono un po' impappinato, ma
non importa. Non importa. Allora ragazzi, come ormai dovreste aver imparato, il nostro programma si basa sui micro temi. Ogni puntata ne ha uno e oggi parleremo di cose
macro temi.
Comunque oggi parleremo di cose potenti, potentissime, ma c'è da un attimo da spiegare, Marco.
Sì, perché suona un pochino male.
Sì, esatto.
Allora, con cose potenti intendiamo magari quegli equipaggiamenti o quei personaggi di film e videogiochi che sono particolarmente forti o comunque sono rimasti impressi a me e ad Alessandro. Più anche le news, come vabbè, ogni puntata, ormai siamo alla settima, quindi
dovreste averlo imparato.
Dovreste saperlo, se non le avete ascoltate le altre, andate a recuperarle.
Assolutamente.
E quindi ecco, il macro tema è questo: cose potenti. E per quanto riguarda le news, qui magari sono un po' più tecniche, però ci sono anche lì.
Sì, partiamo con dei dettagli tecnici. Per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, ormai la guerra delle console ormai è da secoli che esiste.
Sì, la guerra dei mille anni.
Dei mille anni, esatto.
Scusa, questa è una brutta battuta, ma dai.
E allora, partirei in realtà con una mia personale opinione su quale secondo me è la console migliore per vari motivi.
Però quella in vendita
In vendita adesso, ovviamente siamo arrivati a quella che tutti quanti chiamano next gen, quindi nuova generazione di console, quindi una nuova potenza a livello sia tecnico ma anche a livello impatto visivo e anche di giocabilità, ma anche di compatibilità, perché una volta non era così scontato giocare su diverse console, invece adesso è diventata una cosa anche abbastanza abituale, quindi già questo
con i giochi delle console passate.
Vecchi, sì, esatto. Allora, personalissima opinione, ovviamente io qui ho una scheda di tutte cose tecniche, però secondo me, avendole provate tutte e due, e soprattutto dopo aver provato anche la versione Pro di PlayStation 5, perché sono riuscito anche a provarla.
Esatto. Non stavo prestando attenzione, però...
Sono riuscito a provarla, pensa, in Germania, sono riuscito incredibilmente a provare la versione Pro di PlayStation, e devo dire che comunque sia la mia opinione rimane che questi anni in cui le next gen sono approdate sul mercato, Xbox Series X rimane comunque imbattuta. Per vari motivi in realtà, specialmente adesso non voglio nominare il famosissimo e pluripremiato Game Pass, che ormai penso che non ci siano storie sul mercato. Ovviamente Microsoft ha sbagliato tutti con la mossa del Game Pass
ormai da anni,
soprattutto perché non è solamente una questione di console Xbox ma anche di computer, di telefono, quindi insomma è sui vari dispositivi, quindi ognuno può giocare quando vuole, dove vuole, con che qualsiasi cosa vuole. Però PlayStation rimane secondo me un passo, ma un minuscolo passo indietro, soprattutto per allora, innanzitutto per quanto riguarda la retrocompatibilità, perché su Game Pass è possibile giocare a giochi di Xbox risalenti veramente a tantissimi anni fa, mentre invece PlayStation ancora su questo discorso macina un po' male. Ultimamente stanno uscendo dei aggiornamenti su questo campo qui, ma ancora siamo lontani da quanto riguarda Xbox. E poi devo dire che PlayStation fa fatica a mantenere una prestazione buona o comunque fluida a livello di gioco, parlo. E quindi diciamo che Xbox offre una potenza secondo me leggermente superiore, specialmente per quanto riguarda il suo supporto video e il caricamento dei giochi, che alla SSD che ha utilizzato per la sua console è nettamente molto più veloce. I caricamenti sono istantanei, addirittura giochi pesanti come un esempio il famosissimo GTA 5, che ha dei caricamenti lunghissimi,
sì,
ormai lo sanno tutti,
quello iniziale.
Esattamente. Su Series X invece il caricamento è stato diminuito di gran lunga, a quasi arrivare verso un minuto e mezzo, quasi due, che prima non era così scontato, quindi ecco. Ma altri giochi nuovi che sono usciti come Red Dead Redemption 2, un altro prodotto di casa Rockstar, anche quello comunque per la sua pesantezza, Xbox riesce a garantire un caricamento molto più rapido. Non ho nominato Nintendo Switch perché secondo me a livello di potenza ovviamente la console di casa Nintendo è ovviamente inferiore, però nonostante tutto un dato molto particolare i videogiocatori preferiscono Nintendo. Cioè, la console più venduta a livello di next gen è Nintendo Switch.
Vero.
Per la sua portata, ovvero che puoi giocare stando dentro casa, stando fuori, stando
ovunque.
Bisogna
dire però che ormai Switch sta verso la fine.
No, vabbè, Switch ormai, diciamo, adesso sta uscendo anche la 2, quindi
sì,
ecco,
dovrebbe essere annunciato.
Sì, cioè nel senso stiamo arrivando a un punto di svolta, però io comunque la metto lì. Come invece non posso fare lo stesso discorso per i PC, che ormai anche qui è un discorso molto lungo, che i computer stanno dominando per quanto riguarda le prestazioni di potenza, perché ricordiamo che la nostra puntata è sulla potenza.
Sì.
E qui non posso che nominare un fattore della potenza nei PC, che è la scheda grafica, con la nuova Nvidia 4090, che raggiunge un livello di gaming estremo, perché non solo il 4K ormai è una cosa di base, ma si aggiunge anche l'8K. Il ray tracing rende le ombre, i fluidi e soprattutto le luci molto più nitide, molto più naturali, ma anche permette una giocabilità molto molto più scattante rispetto alle console. Quindi questo è un dato che non c'è da c'è da sottolinearlo, comunque sia non è da escludere, ecco.
Adesso passiamo invece alla parte film tecnica. Io invece ho voluto fare ho seguito la tua linea di confronto con le console, facendo un paragone tra i film in formato normale, diciamo, i film invece in formato IMAX, IMAX, come si pronuncia? Non lo so.
IMAX, IMAX. Io ho sempre detto IMAX.
Okay. Allora IMAX, IMAX, comunque si è capito, perché è una nuova tecnologia che si sta diffondendo sempre di più, però io mi sono chiesto anche, ma c'è tutta questa differenza? A quanto pare sì, perché rende il film molto più immersivo sotto molti punti di vista, come la dimensione dello schermo, che innanzitutto poi quando il film verrà proiettato è molto più grande l'immagine, e poi è curvo facendo, come si dice, una sorta di imitare, ecco,
imitare,
la parola
imitare
più corretta, il campo visivo di una persona. Anche la qualità dell'immagine è molto superiore rispetto a un film normale. Qui però dipende se il film viene girato con la telecamera IMAX, IMAX, o viene poi reso in post-produzione, diciamo così, perché qui ovviamente c'è un po' una differenza, però rispetto ai film normali la qualità è sempre maggiore. E poi il sistema audio, ovvero che le sale IMAX hanno molte più casse che rendono l'audio come se fosse tridimensionale, per cercare di rendere lo spettatore del film il più interno possibile al film che sta guardando. Quindi sostanzialmente sembra che sia una cosa effettivamente molto superiore rispetto alle altre, però devo dire che io l'ho provato e onestamente tutta questa differenza non la noto.
Magari
se devo essere onesto,
nei piccoli dettagli, però insomma forse una differenza così papale non viene recepita. Magari
a livello tecnico non sono molto preso riguardo i film, quindi molte cose potrebbero anche essermi sfuggiti. Però nell'audio la differenza l'ho notata, nell'immagine meno. Però, ripeto, potrebbe essere anche una mia mancanza, perché non ho tutta questa conoscenza. Però volevo andare a vedere questa differenza, visto che comunque si sta sviluppando sempre di più, ci sono sempre più film IMAX, quindi ero incuriosito.
Bene, ora passiamo alla sezione scoperte in questo caso, e non delusioni, perché io quando penso a qualcosa di potente, soprattutto a un superpotere, in questo caso, credo che controllare il tempo sia dannatamente potente. Infatti, una delle scoperte nel campo videoludico che ho fatto è stato il videogioco super mega iper famoso Super Hot. Super Hot che cos'è? È un gioco dove noi facciamo una simulazione all'interno del videogioco, quindi un videogioco all'interno di un altro videogioco. Questa cosa già è abbastanza intrippante. Ma la meccanica che ha reso famoso il gioco, che cos'è? È che il tempo si muove quando tu ti muovi. Quindi che significa? Potresti essere in grado di sconfiggere un nemico nel livello, quindi passare al livello successivo sempre facendo dei micro movimenti con mouse e tastiera o joystick, dipende da come giochi, facendo questi intervalli tra tempo fermo e tempo in movimento. In questo modo riesci a superare il livello in più modi. E ovviamente una volta che impari a gestire bene questa meccanica, perché ti assicuro non è facile per niente,
no,
ma una volta che riesci a imparare come funziona, puoi superare il livello non solo, come ad esempio ho detto prima, facendo un intervallare tra tempo fermo e tempo in movimento, ma anche sfruttando il movimento continuo, quindi non fermare mai il tempo, ma spostarti da un lato all'altro del livello e poi dopo con oggetti vari, con armi eccetera eccetera, sconfiggere i nemici che ti assalgono, ovviamente fermando il tempo, poi facendolo riprendere in un altro momento.
Bello, ma sai che senza volerlo anch'io ho fatto una scoperta riguardante il tempo.
Dai, diccela.
Sì, allora, nel film The Call, coreano, sì, preciso perché ce n'è uno americano, non ho visto, però perché appunto in quello coreano ci sono due ragazze, una che abita nel 2019 quando è stato girato il film e un'altra abita nel passato. Queste ragazze riescono a comunicare tramite il telefono. Cosa succede però? Che tra varie vicissitudini che sarebbero forse un po' spoilerose, però quella del passato è la ragazza del passato è un po' una mezza matta. All'inizio quella del presente cerca di aiutarla, poi però se la mette contro involontariamente e da lì quella del passato cosa fa? Va a conoscere la famiglia di quella del presente e piano piano cambia gli eventi. Quindi ad esempio fa morire il padre, fa morire la madre.
Ci sei rimasto malissimo.
Fa morire, beh, una pazza psicopatica.
Beh, giustamente.
Quindi io sono rimasto sorpreso perché vedevo l'angoscia della protagonista del presente che era lì, è il tipo devo risolvere questa cosa, ma come la risolvo? Non la posso vedere fisicamente, non la posso andare a, anche se la uccidi, sì, ti vendichi, però non è che recuperi la tua famiglia, robe così. Quindi poi ci sono tutte vicissitudini e il finale è inaspettato perché è un continuo escalation di oddio ce la fa, no non ce la fa, oddio ce la fa, no non ce la fa, oddio ce la fa. Alla fine non ve lo dico perché se lo volete vedere
ai ai ai
esatto, ai, ai, ai. Non lo dico, potrebbe essere brutto come bello, però anche lì sono rimasto di col tempo, effettivamente è una grande arma, si può definire,
sì,
arma in questo,
sì,
caso
assolutamente sì, perché il controllo del tempo ovviamente è sempre stato un potere che ha lasciato spazio a personaggi di grande potenza, appunto come è il nostro tema del giorno. Ma appunto, prendendo la palla al balzo coi personaggi, io comincerei proprio con la classifica dei personaggi, sì, che io ho trovato personalmente, e ribadisco personalmente, quindi li ho giocati ai giochi.
Ah, sì, qui è tutto personale.
Ho trovato, esatto, ho trovato personalmente più forti questi personaggi e inizio proprio dal primo che ha il mio nome, ironicamente.
Okay.
Alex si chiama.
Ah, okay.
Okay. E Alex Messer del gioco di Prototype. Non so se lo conosci.
No.
È un gioco abbastanza datato, ma in Prototype essenzialmente c'è un susseguirsi di ricordi e flashback di questo personaggio. E Messer praticamente deve trovare chi è che l'ha trasformato in un mostro, in poche parole, perché la sua particolarità è che ha, oltre ad avere una super forza, perché tipo gli si crescono i pugni in maniera esponenziale, quindi c'ha dei pugni giganti che possono distruggere tutto il creato, oh, praticamente,
okay.
Ma può anche, ascoltami bene, grazie a questi potenziamenti del suo corpo, può scavalcare muri correndo.
Mm-hmm.
Mentre sta afferrando con le proprie mani un furgone di 2 tonnellate. Quindi non so cosa definite voi per potente, ma secondo me già questo
basta. Io non
basta
riesco a fare due cose contemporaneamente,
e quindi
lui ci riesce.
Ma oltre a questo, Alex potrà trasformare il suo corpo, meglio, il suo braccio in una spada, in un martello. Può vedere attraverso gli oggetti, può impossessarsi dell'identità di un'altra persona, come ad esempio dei soldati che lo stanno cercando, e far finta che una persona sia lui e quindi ucciderlo, in poche parole, e invece lui se la squaglia.
Inosservato.
Esattamente. E tantissime altre cose, come ad esempio far esplodere un carro armato scazzottandolo.
E beh, sei dei pugni potenti, scusa.
Cioè, se pensate che far esplodere un carro armato con delle granate fosse potente, immagina uno che lo prenda scazzottate, ecco, quindi secondo
mi ha ricordato un po' One Punch Man.
Esattamente.
Non so se è ripresa, non credo, però me l'ha ricordato.
Non penso. Un altro personaggio invece, anche qui un nome un po' italiano, perché si chiama Corvo Attano, non sto scherzando, si chiama Corvo Attano, della saga di Dishonored.
Ok.
Dishonored è un gioco ambientato in un'epoca vittoriana dove siamo praticamente questa guardia reale della nostra regina di questa terra, dove andiamo in missione e riportiamo un messaggio dove le altre cittadine vicine a noi sono messe male perché c'è una piaga di peste con topi che stanno praticamente distruggendo tutti i villaggi. E in un momento così, mentre noi parliamo con la regina del nostro reame, arrivano dei tizi, proprio si teletrasportano, la prendono, la uccidono e ci incolpano a noi di averlo fatto. Perché poi vabbè, c'è tutta una storia dietro di complotti eccetera eccetera. Riuscendo a scappare, poi dopo noi veniamo a conoscenza di questo potere lo assorbiamo e possiamo fare un sacco di cose. Anche qui il tempo è presente come meccanica di gioco, perché puoi farti notare da un nemico, fargli lanciare una granata, fermare il tempo, prendere la granata, mettergliela sotto i piedi e fargliela esplodere.
Bellissimo.
Oppure, ancora peggio, puoi prendere il proiettile sparato da una guardia nemica, fermare il tempo, prendere un'altra guardia impossessandola, perché ci sono vari poteri di questo corvo fattano, puoi metterla davanti al proiettile che lui ha sparato e puoi eliminare la guardia nemica.
Bellissimo.
Cioè, dipende da come sei disturbato mentalmente, insomma, cioè puoi fare quello che vuoi essenzialmente.
Beh, io mi divertirei parecchio, devo essere.
Sì, è molto divertente, soprattutto con questi poteri magici, ma anche con il suo arsenale, che ovviamente ci sono spade, balestre, fucili, pistole e tanto
che
altro.
Che poi può gestire con il tempo.
Esattamente, perché possono essere anche potenziate grazie a questa forza che noi assumiamo all'interno del gioco, continuando la storia. La cosa bella è che puoi anche fare delle combo sia con le armi che con i poteri, quindi puoi veramente gestirti un po' come ti pare.
Bello, bello.
L'ultimo personaggio...
Ma non per importanza. Anzi, per potenza.
Per potenza. In realtà io l'ho scelto perché ci sono affezionato, quindi anche qui molti potrebbero non essere d'accordo, ma io lo dico lo stesso. Alex Chang, che è la protagonista di Life is Strange Two Colors,
sì.
Il suo potere è molto particolare. Qui non c'è il tempo come faceva Max nel
vero?
Primo capitolo.
È stato usato molte volte il tempo,
sì,
come arma.
Molto.
Ci penso.
Però, a differenza di Max, cosa può fare Alex? Può leggere le emozioni delle persone.
È vero.
E questa cosa
con un'aurea.
No, praticamente a un certo punto c'è un momento in cui gli si oscura la vista e lei vede la persona con dei colori, tipo se sei arrabbiato ti vedrà tutto rosso,
giusto.
Se sei felice ti vedrà tutta giallo, se sei, che ne so, triste ti vedrà tutto blu. E lei non è che lo capisce e basta, ma assimila quello che tu hai per aiutarti o distruggerti.
Vero.
E questa cosa non è solo potente, è disturbante, perché pensa a una persona che ti capisce che sei triste, sei arrabbiato e fa di tutto per farti stare peggio. È disastrosa come cosa,
sì.
E secondo me merita una nota per quanto riguarda la potenza.
Perfetto. Io invece anche ho fatto una classifica dei personaggi, sempre personale, nulla che è dettato dalla legge, diciamo. E tra i primi personaggi ho fatto un gruppo, ovvero tutti i personaggi di Kill Bill, entrambi i film, perché, dai, allora, volevo all'inizio mettere solo la protagonista, però poi ho pensato, dico, ma anche gli altri non è che sfigurano, anzi, quindi ho deciso, ma sai che c'è, li metto tutti, non ricordo i nomi, quindi li vado a descrivere, dalla protagonista, interpretata da Uma Thurman, da Bill, che si vede nel secondo film, dall'asiatica, che
sì,
il combattimento
sì.
Con il personaggio asiatico, tanti altri, ce ne sono, però sono sempre rimasto impresso, poi beh, lì i combattimenti sono molto fantastici, però devo mettere, forse però tra quel gruppo la più forte forse è la protagonista effettivamente.
Sì, sono d'accordo.
Sì,
sono
perché
d'accordo.
Alla fine comunque riesce nel suo intento di uccidere tutti, di vendicarsi come si deve. Poi un altro personaggio è Hannibal Lecter del Silenzio degli Innocenti.
E se non è potente lui?
Eh beh, lui, è bello che lui poi è potente senza nessuna particolarità, se non la pazzia, possiamo definirlo così. Beh, sano non è.
No.
Però ha la pazzia, diciamo, nel suo armamento, chiamiamolo così, e riesce tuttavia a scappare dalla prigione, a farsi aiutare, anche, diciamo, non a controllare le menti, però a ipnotizzare quasi, perché non è semplicemente un raggirare, io lo vedo proprio un ipnotizzare quando ipnotizza la protagonista.
Sì, 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 sì.
Quindi sono rimasto molto molto colpito, anche poi diciamolo, anche una bestia di persona, cioè proprio cattivissima, quindi non potevo non nominarlo. E poi qui andiamo invece nella parte più animazione e serie, ovvero Alastor in Hazbin Hotel. Penso che,
guarda, l'ho già sentito ma non me lo ricordo, quindi...
Allora, sarebbe il demone della radio, se non ti ricordi il nome. Comunque, per chi non avesse visto Hazbin Hotel, è tutto inferno, ambientato nell'inferno, tutti
un luogo allegro,
demoni,
insomma.
Sì. Però c'è la protagonista che cerca di rendere questo luogo felice.
Ah, tipo per... Nightmare Before Christmas, una cosa simile.
A grandi linee,
a grandi
vabbè,
linee.
Diciamo a grandi linee.
Non è venuto in mente, non so perché.
E c'è Alastor che è un personaggio potentissimo, positivo, o perlomeno all'apparenza sembra positivo, poi la serie deve andare avanti, quindi non si sa, alcune ombre che non si sa, però... è veramente potentissimo, basta semplicemente qualcuno gli dica una cosa che gli gira storto, sei morto.
A posto, fine.
E lui non muove nessun, cioè non muove niente, al massimo fa un passo, non è che fa qualcos'altro con i suoi poteri da demoni, li vedi sempre col sorriso, ha 32 denti, anche se è arrabbiatissimo, e sorride sempre, 32 denti.
Simpatico, però si può dire che è simpatico. Sì. Bene, beh, abbiamo parlato di personaggi, ma... ovviamente un personaggio è forte non solo per se stesso, ma anche per gli equipaggiamenti che ha. E qui ce ne sarebbe un sacco di oggetti, armi, eccetera, da parlare, ma abbiamo poco tempo, quindi parleremo solamente di, nel mio caso, tre che ho scelto. Ovvero, partiamo subito con il Fatman, che non può sembrare quello che è, ma...
Fatman...
allora, calma, è una denominazione molto simpatica di un'arma distruttiva. Nella serie di Fallout, tra le varie macerie della zona contaminata e tra armi laser, armi che disintegrano e fucili potenti, c'è questo lanciagranate molto arrabbiato perché lancia invece che delle granate delle mini testate atomiche.
Ok.
Io penso che se c'è un'arma che tu vorresti avere in un conflitto armato, questa potrebbe essere la tua preferita.
Sì, beh, ne basta una.
Immagina la devastazione. Ecco. Ne basta una, pensa che nell'universo di Fallout l'esercito americano contro quello russo ne ha usati più di 200.000 di questi lanciatori di testate nucleari in miniatura. Quindi immagina la distruzione di massa su...
Ma il mondo c'era poi ora...
Guarda, c'è ma è un po' messo male.
Anche con una sarebbe messo
male. Sì, esatto. Poi, come non nominare la BFG 9000,
certamente,
che... è l'arma di distruzione di massa più iconica, penso, del mondo dei videogiochi. Ovviamente parlo dell'arma finale di Doom, che con un solo colpo può eliminare tutti i nemici all'interno di un livello. Che io dico, secondo me la sua potenza ce l'ha, anche perché Doom è ambientato in un mondo di inferno, demoni, mostri molto... oltre che grossi, ma
potenti.
No, più che altro che hanno tanta vita, cioè nel senso non si buttano giù con tre colpi.
Quindi potenti.
Però con quest'arma fai un colpettino e pim, morti tutti.
Perfetto.
Fantastico.
Lavoro facile, non mi stanco neanche troppo.
E poi come non nominare la stella di Super Mario. Quella dannata stella che ogni volta che la prendevi in qualsiasi gioco di Mario eri invincibile.
Anche Mario Kart.
Tu non potevi fare niente, quella stellina era... la distruzione, era l'invincibilità, era quella cosa che ti permetteva di superare il livello in ogni modo.
Ma posso aggiungere anche il guscio blu di Super Mario Kart?
Assolutamente sì, quello è l'infamissimo guscio blu.
Sì, quello forse è più infame che potente.
Sì, esatto, secondo me è più infame, esatto.
Bene, invece i miei armamenti, chiamiamoli più oggetti che armamenti, sono, primo, la cassetta di The Ring. Io l'ho trovata potente, onestamente.
Allora, sì,
non lo so, forse è un po' soggettiva, però se ci pensi, tu guardi la cassetta, 7 giorni e sei morto.
Sì, in effetti, cioè, se ci vai a pensare un attimo, c'è il suo perché.
Che poi è la protagonista che scopre come si deve fare, cose così, però quelli prima non lo sapevano.
No, infatti, cioè...
come dici, ho una cassetta, che film strano. E invece no, io quindi ce l'ho
dopo
messa.
Dopo una settimana, crepi.
E sei morto.
Fantastico.
Così, senza se, senza mai. L'ho trovata potente, poi potrei essere considerato un po' stupido per questa scelta.
No,
però...
ma se ci pensi è potente, quindi ci sta.
Sì, o comunque non è debole, mettiamola.
No, per niente.
Mettiamola così,
per
ecco.
Niente.
Poi un altro armamento nel mondo anime, il Death Note.
Eh beh.
Il Death Note.
questo
per
sì.
Per chi non lo conosce, è un, diciamo, un quaderno, senza che spiego la trama, un quaderno dove... chiunque lo prenda può scrivere il nome di una persona pensando bene la persona di cui sta scrivendo il nome, e quella persona istantaneamente muore, specie se scrive poi il modo in cui muore.
Però voglio fare una precisazione, se mi permetti.
Sì.
È più potente di quello che sembra. Perché? Perché sul Death Note tu non solo puoi scrivere nome e cognome di quella persona e poi dopo a posto tomba, ma più che altro puoi anche farci, cioè puoi scriverci proprio una storia di questa persona, cioè quella persona può fare cose, può fare accadere delle cose, e poi dopo a una certa ora, in un certo giorno, in un certo momento, quella persona schiatta. Quindi
è
tu,
vero,
se ci pensi,
vero,
potresti creare un disastro sul pianeta Terra, cioè potresti creare una guerra incredibile, poi dopo puoi diventare l'eroe di tutti quanti perché sì, hai deciso, insomma, capito?
Ma questo tema viene trattato nel...
Sì, 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 lo so,
nell'anime, però...
se tu non ci pensi che c'hai, diciamo, dei blocchi e tu lasci viaggiare la mente, c'hai infinite possibilità.
L'importante però è avere bene in mente la persona che si vuole far morire o si vuole far contare, perché sennò se scrivi Mario Rossi morirebbero tutti i Mario Rossi d'Italia, quindi...
e nel nostro caso sarebbe un problema perché è uno dei cognomi più diffusi
esatto, quindi che ne so, qualsiasi altro nome diffuso, quindi bisogna stare bene attenti. Bene, questi qui sono i miei due, io sono fermato a due,
che comunque sono due belli prepotenti,
forse
oltre
uno
che potenti,
più condiviso, l'altro no, però vabbè,
però ci sta. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, concludiamo con ovviamente gli easter egg come al solito, e io ne ho portato uno molto classico, cioè qui proprio i classicisti mi hanno per questo.
Ok.
In Mega Man X, che è uno dei famosi titoli di Mega Man. Completando tutti i livelli, a un certo punto riuscirai a sbloccare un passaggio segreto che ti porterà da il dottor Light, che ti insegnerà la Hadouken, che è una mossa che praticamente con un solo colpo fa morire tutti gli avversari, cioè praticamente con quella mossa, con quella unica mossa, e Mega Man c'ha equipaggiamenti, mosse, però con una singola può fare una strage su tutto il livello.
L'arma si chiama Hadouken.
Hadouken, sì.
Non è una citazione a...
Sì, è una citazione, però nel gioco c'è e quindi è giusto nominarla.
Ok, citazione nella citazione.
Beh, esattamente.
Io invece mi sono buttato nel mondo Marvel per l'easter egg con lo scudo di Captain America, dove ben prima che la Marvel lanciasse il suo universo condiviso, tutto intrecciato, e 4 anni prima del primo Avengers, quindi un bel po', un prototipo dello scudo di Captain America aveva fatto capolino sul piano di lavoro di Tony Stark nel primo Iron Man.
Me lo ricordo.
Esatto, che poi lo stesso scudo sarebbe stato ripreso in Iron Man 2.
Sì, che quando Tony stava facendo il nuovo elemento l'ha usato per sorreggere un tubo e me lo ricordo.
Esatto, quindi in realtà hanno forse già pensato da prima a intrecciare tutti.
Probabile. Ebbene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io vi ricordo, cari ascoltatori, di seguirci su tutte le nostre piattaforme social, tra cui Instagram, Facebook e YouTube, ma soprattutto sul nostro sito radiounimc.it. Io sono Alessandro.
Io sono Marco.
E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!
Ciao.